Estrassi la moneta da 500 lire e prima soppesandola, poi fissandola per pochi secondi, la infilai nella feritoia.
C'è stato proprio un collegamento e poi anche il nome del cane, che si chiamava Oro, cioè un qualcosa, ora mi sembra tipo un dono dal cielo, secondo me.
Storie di cani dispersi e di diritto alla disconnessione, in una puntata che si intitola Ricompense e gratificazioni.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Che cosa può c'entrare un cane smarrito che si trova in un sentiero di montagna dove c'è stata una forte tempesta con una cosa così moderna, contemporanea come il diritto alla disconnessione, che è una cosa di cui si comincia a parlare ormai da tempo, che è quel diritto di tutti i lavoratori semplicemente a un certo punto, dopo una certa ora, chiudere, staccare il telefono, staccare i computer e pensare a farsi i fatti propri, non ricevere un messaggio dal capo, dal collega, dalla persona che lavora con te alle 8:30 dicendo: ah, puoi dare un occhio alla mail? C'è qualcosa da correggere? Ecco, ebbene, stanno insieme in questa puntata perché questa puntata ha il titolo Ricompense e gratificazioni e vede la prima storia, protagonista un giovane uomo che va a fare una passeggiata in montagna e lì decide di fare un'offerta ad una piccola edicola votiva dove c'è una Madonna e poi trova un cane e poi a quel cane legata una ricompensa e così via. Ecco, lì rotolando lungo questa montagna arriveremo a raccontarvi la seconda storia, che invece è la storia di una giovane donna che ha un problema di dipendenza, vera e propria dipendenza dal lavoro, che riuscirà a recidere grazie a questo diritto alla disconnessione che lei stessa decide di abbracciare e di frequentare. Insomma, una puntata piena di storie molto diverse e molto belle. Si intitola Ricompense e gratificazioni. Benvenuti. Era il 1995, abitavo sulle alture del Levante Ligure, a circa 20 minuti da quel mare scuro e profondo descritto da una famosa canzone di Paolo Conte. In quel periodo avevo lavorato poco e il portafoglio era dimagrito notevolmente. Quel mattino, dopo due giorni di tempesta e temporali, era spuntato un bel sole e decisi di farmi una camminata su un monte. Il cammino si svolgeva su di un facile sentiero con qualche passaggio anche impegnativo. Il sentiero mi avrebbe poi portato ad una grande radura dove si ergeva un antico santuario. Il cammino si sarebbe poi sviluppato per il sentiero che scendeva al paese circa 600 metri di dislivello più in basso, adagiato sul mare. Tutto il percorso era di 3 ore circa. Arrivato al paese avrei poi preso la corriera per risalire i 10 km di asfalto che mi separavano da casa mia. Mi ero portato solo una moneta da 500 lire. L'avrei utilizzata per pagarmi il biglietto della corriera che al tempo costava 350 lire. Il cammino era impegnativo, ma mi godevo tutto quello che mi circondava. Il cammino limpia, ho sentito dire da qualche parte, e quel lento succedersi dei miei passi su quel sentiero ripulivano la mia mente dai pensieri e dalle preoccupazioni. Finalmente, dopo circa 1 ora e mezza di cammino, arrivai alla radura. Il paesaggio che mi circondava era magnifico. Da quell'altura si dominava tutto il golfo. Il mare si estendeva a perdita d'occhio, bicolore. Una parte più vicina alla costa era di un verde marrone, colorato dai detriti dei torrenti in piena. Più in là, verso il largo, sfumava e, man mano che si avvicinava alla linea dell'orizzonte, diventava di un colore turchese. A lato di questa radura sorgeva il santuario. Mi ci avvicinai. Fui subito attratto da un'edicola rappresentante una Madonna con sotto una feritoia per le offerte. Non feci in tempo a pensare, il mio gesto fu istintivo. Estrassi la moneta da 500 lire e, prima soppesandola e poi fissandola per pochi secondi, la infilai nella feritoia. Tlunk! Un suono metallico del fondo segnalava che la cassetta era vuota. Ora, anche io, mi ero svuotato dell'unica moneta che mi avrebbe permesso di affrontare i 10 chilometri che mi separavano da casa comodamente seduto sulla corriera. Pazienza, pensai. Arrivato al paese, farò l'autostop.
Dunque, io non sono credente, però è stato un gesto istintivo. Per quanto mi potessero servire per pagarmi poi il biglietto della corriera, però l'ho messo dentro la cassetta. È stato proprio un gesto istintivo, diciamo.
Prima di lasciare la radura con il santuario, diedi un'ultima occhiata e mi colpì una sagoma marroncina a ridosso di un cespuglio che prima non avevo notato. Continuai a fissare quel punto e la sagoma sembrava muoversi. Con il cuore gonfio di curiosità mi avvicinai e con stupore trovai un cane magro, bagnato e spaventatissimo. Forse la mia presenza lo aveva allertato e si era alzato da quella che sembrava la sua tana di fortuna. Il colore era marroncino. Aveva due orecchie molto grandi simili a un licaone. Aveva un collare e non sembrava per niente randagio. Mi pareva piuttosto un cane che si era perso. Provai un primo approccio e avvicinandomi a lui riuscii ad accarezzargli il capo. Lui mi ricambiò con un'occhiata che sembrava cercare rifugio e sicurezza. Provai a spronarlo e a farmi seguire, ma niente. Impaurito, si rifugiava di nuovo nella sua tana di fortuna. Io non sapevo bene cosa fare. Il sentiero che mi aspettava era molto meno impervio di quello fino ad ora fatto, anzi, sarebbe stata una discesa tranquilla fino al paese. Non posso lasciarlo qui, pensai. Lo porterò con me. Avevo uno zainetto con all'interno un giacchetto impermeabile. Misurai con lo sguardo il cane, poi lo zainetto. Non ci stava. Guardai il giacchetto impermeabile e notai che, annodando le maniche, avrei potuto fare una sorta di contenitore per quel cane così spaventato. Poi, con molta dolcezza, lo tirai per il collare e, anche se fece un po' di resistenza, riuscii ad infilarcelo. Si raggomitolò all'interno e non emise nessun suono. Me lo caricai sulle spalle e piano piano iniziai la discesa. In una situazione normale sarei arrivato in un'ora circa al paese. Con lui sulle spalle penso di avercene impiegate due. Finalmente il sentiero terminò e arrivai alla strada asfaltata. A quel punto feci un tentativo, posai il fagotto con il cane e vidi che timidamente lui si alzò in piedi. Bene, forse potevo legarlo al collare e farmi seguire. Ed è quello che feci. Il cane, un po' zoppicando e molto lentamente, iniziò a seguirmi. I dubbi di cosa avrei fatto di quel povero cane erano tanti. Lo avrei tenuto? E se no, a chi lo avrei dato?
Prima di tutto avrei pensato di portarlo da un veterinario per vedere se stava bene. Poi al tempo io avevo una fidanzata che era veterinaria, quindi sarebbe anche stato, diciamo, ero già introdotto nell'ambiente. E poi, non lo so, avrei visto un attimino. Però il mio desiderio principale era quello di soccorrerlo, perché ho visto che era un cane che era proprio sperduto in mezzo a questa radura, cioè era impaurito e ho pensato di soccorrerlo.
Mentre scendevamo piano piano, mancava molto poco per arrivare in paese, mi colpì un volantino affisso su un palo della luce al lato della strada. Cercasi cane. Il suo nome è Oro. C'era poi una foto con il suo muso in primo piano. Guardai la foto e il muso del cane ed esclamai: Oro, sei salvo. Ora chiamo il tuo padrone. Al tempo non c'erano ancora cellulari, ma cabine telefoniche. Avevo però impiegato la mia moneta per altri scopi. Dopo un po' incontrai un bar e con il volantino in mano insieme al cane Oro ci entrai. Spiegai brevemente al barista la situazione che mi disse: «Non c'è problema, puoi usare il mio telefono». Una voce femminile molto gentile mi rispose. Gli spiegai dove mi trovavo e lei mi disse di aspettare. Entro mezz'ora sarebbe arrivata lì. Il cane Oro sembrava avere riacquistato fiducia e abbozzava anche qualche timido scodinzolio. Dopo mezz'ora arrivò un'auto, scese una signora di mezza età e il cane Oro, vedendola, rizzò ancor di più le orecchie già grandi, facendole diventare gigantesche. «Oro, Oro!» urlò la signora. Lo prese e lo abbracciò come un figlio che è tornato vivo dalla guerra. Mi spiegò che due giorni prima era salita al santuario del paese insieme a Oro. Poco dopo essere arrivati al santuario scoppiò la bufera che sarebbe durata due giorni. Oro, con il fragore dei tuoni, era fuggito nei boschi. Lei lo cercò per ore, ma sul fare della sera abbandonò le ricerche e rientrò al paese. L'indomani affisse i volantini che avevo visto. Oro era un cirneco dell'Etna, una razza antica che non avevo mai visto né sentito. Aveva circa 10 anni, era un maschio. Dopo il suo racconto mi si avvicinò e mi mise in mano una banconota da 100.000 lire. Non dissi una parola e pensai alla moneta che avevo messo nella cassetta delle offerte, a tutto quello che era successo fino a quel punto. La donna si avviò verso l'auto, fece salire Oro che prima di salire scodinzolò, felice. Ero contento per lui e per quella persona che aveva perso il suo cane e poi ritrovato. Bene, pensai. Sono partito da casa con 500 lire e adesso ne ho 100.000. Bene. La corriera che mi avrebbe riportato a casa non era ancora arrivata al capolinea del paese. Avevo del tempo e così andai dal fornaio, mi comprai un po' di quell'ottima focaccia con il formaggio che fanno da queste parti. Mentre mangiavo sentivo che quella giornata era stata una buona giornata. Il mare era vicino, così decisi che volevo andare a rivedere quel mare bicolore che continuava ad agitarsi e piano piano smaltiva quella tempesta durata 2 giorni. Guardandolo, pensai di nuovo che il cammino limpia.
Per averti pagherei 1 milione anche più, anche l'ultima Marlboro darei, perché tu sei ci sta, perché accetti e ci sta. E così tu cadi giù, io non ti voglio già più, inaccessibile non sei, non cogli dei.
Non poteva mancare questo splendido pezzo di Mango che si intitola Oro, ovviamente, perché Oro era il nome del cane e chissà, forse Oro d'oro è stato tutto questo avvenimento che ha regalato qualcosa a Roberto. Pronto? Ciao Roberto, buongiorno.
Sì, pronto. Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Ma io bene, dai, va bene, è una giornata di sole oggi, sto bene.
Bravo. Senti, a questo proposito, visto che il cane si chiamava Oro e tu alla fine ci hai guadagnato,
esatto,
qualche soldo, ma non solo, ti ha veramente cambiato un pochettino in parte la vita questo episodio, questa storia?
Più che cambiato mi ha fatto capire delle cose, che non c'è niente di scritto, di destino, c'è il destino che ti segue, almeno per quanto mi riguarda, un qualcosa, no? Anche l'offerta che ho fatto poi è stata, diciamo, un buon auspicio, poi una sequenza di cose, che ho trovato il cartello appeso al palo, il nome Oro, tutta una serie di cose che mi hanno fatto capire delle cose, di preciso non so cosa bene, però delle cose belle, però ecco.
Qualcosa l'hai capito. Senti, la storia dove si svolge esattamente? In Liguria, certo?
Certo, sopra Recco.
Sopra
Io stavo
Recco.
A Uscio, è un paesino molto piccolo, e lì partono dei sentieri molto belli. Quello lì era quello del Manico del Lume, che poi arriva a questo santuario e poi scende giù a Recco.
Ma tu sei
arrivi praticamente.
Tu, nonostante sia uomo di mare, sei in realtà più uomo di montagna?
Sì, diciamo che la mia attività principale è stata la speleologia, la montagna e diciamo che comunque amo il mare, non posso starci troppo senza, ecco, amo il mare pienamente.
Quindi vivi ancora in Liguria, vivi ancora da quelle parti?
No, io vivo in un paesino sopra Lucca, nella provincia di Lucca.
Nella Garfagnana?
Diciamo qua lo chiamano Mediavalle.
Garfagnana
viene da Mediavalle.
No, sì, perché qualcuno si offende.
Il campanilismo qua è forte,
sì.
Però è 20, 25 anni che vivo qui, l'età di mio figlio in poche parole.
Ok. Senti, invece ti ricordi come le hai spese quelle 100.000 lire?
Non lo so, in quel periodo ero abbastanza, diciamo, un po' in bolletta, come si dice, no? Però penso che ho scoperto una cosa, che quando appunto, diciamo, sei in crisi, in qualcosa, ecco, questo è stato il messaggio forse che ho imparato. Quando c'è un qualcosa che ti manca di questo tipo, che sia finanziario o anche affettivo, poi arriva un qualcosa, cioè basta un po' stare lì, pazientare, poi arriva un qualcosa di buono.
Qualcosa ecco, succede sempre, insomma.
Sì. Senti, tu, almeno
così è successo a te.
Esatto.
Senti, tu hai cani o li hai mai avuti poi?
Cioè, no, io ho avuto cani, sì, ne ho avuti due. Purtroppo adesso sono, diciamo, in cielo, ecco, mi piace vederli lì. E poi adesso ho due gatti comunque, vivo da solo io in questo paesino e ho due gatti che mi tengono molta molta compagnia. Napoleone e Micia.
Perfetto.
Si chiamano.
Senti, invece poi nella vita cosa hai fatto? Perché noi ti abbiamo lasciato lì un po' in bolletta, però poi immagino che tu abbia fatto delle cose.
Sì, la cosa è migliorata, diciamo, molto migliorata. Io comunque ho continuato a fare quel lavoro nonostante tutto. Poi adesso è da 23 anni che sono, diciamo, in partita IVA, lo faccio come artigiano in collaborazione con altri colleghi che conosco qua in zona.
Ma
e facciamo dei lavori.
Cosa fai esattamente?
Lavori aerei, quelli che chiamano adesso acrobatici.
Con le corde.
Sì, è una vita che li fa. Io ho iniziato nell'86 a fare lavori così. Prima di sgaggi, reti, e poi che non esistevano ancora né regolamenti, niente. Adesso vabbè, tutto devi avere un patentino, devi fare un corso, è tutto, diciamo, omologato. Dagli anni, se non sbaglio, dal 2008-2009, mi sembra. Chiaro. Uscirono le linee guida e poi ci inquadrarono in questo. Prima era un lavoro. Sì, prima era un lavoro che, diciamo, era conosciuto da chi faceva speleologia o chi faceva alpinismo e diciamo che ti permetteva di guadagnare bene, fare un lavoro molto, un'attività anche fisica durante il lavoro e insomma,
cioè, adesso,
era pesante.
Adesso invece è più noto, anche nelle città li vediamo, quelli che si calano dall'alto per sistemare pareti di palazzi, facciate, quindi più o meno ormai si conosce già. Ti ringrazio moltissimo Roberto per questa storia,
prego,
per la chiacchierata che abbiamo fatto, e quando vuoi sai dove trovarci.
Va bene, ok, grazie mille e saluti a tutti, a voi, ciao Matteo.
Ciao Roberto, ciao. The Teardrop Explodes, cioè le lacrime esplodono, è il nome di questa band che canta Reward, cioè ricompensa. E ora, dopo la storia di Roberto, la parola passa alla nostra filosofa di riferimento, Ilaria Gaspari.
La bellissima storia di Roberto, molto commovente, ci permette di soffermarci a riflettere su un atteggiamento, su un modo di stare in relazione con le cose, con il mondo, con gli altri, che oggi forse è piuttosto impopolare, tanto che la parola che lo designa noi la utilizziamo qualche volta, ma in un'accezione strettamente economica, e la utilizziamo spesso per ricordarci con una certa amarezza che di gratuito, di gratis nel nostro mondo esiste ben poco. Questa parola è gratuità ed è una parola in realtà bellissima, perché indica una attitudine a disporsi a compiere delle azioni senza avere nessuna proiezione utilitaristica sul loro risultato, cioè senza aspettarsi niente in cambio. Fare qualcosa per pura generosità. Ed è esattamente quello che fa Roberto in questa storia, solo che si tratta di uno di quegli atteggiamenti, come per esempio l'entusiasmo, la spontaneità, che non possono essere imposti né autoimposti. Cioè sono degli atteggiamenti che, per essere davvero reali, sinceri, per avere una consistenza davvero davvero concreta, devono insomma, nascere, devono nascere dall'improvvisazione in un certo senso, e soprattutto da una disposizione che sia realmente incline a quell'attitudine lì, quindi che non sia imposta o autoimposta. Ed è esattamente quello che succede a Roberto, il quale perde la sua unica moneta da 500 lire, o meglio la dona, proprio perché è stordito dalla bellezza del luogo in cui si trova. E dentro quello stato in cui si trova disposto a perdere qualsiasi cosa, lui diventa come i protagonisti di molte fiabe che raccontano il potere della gratuità, quel potere che permette appunto a chi si abbandona totalmente di ricevere in cambio qualcosa proprio perché non si aspettava di ricevere nulla.
Per visitare la città consiglio di partire dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione.
La passeggiata dantesca ripercorre un sentiero che fece nel 1306 Dante Alighieri.
A chi va in bicicletta, il giro ad anello di circa 20 km fra i Calanchi.
Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Ricompense e gratificazioni, come quelle che ha ottenuto più che piacevolmente il nostro ascoltatore, che ha avuto la prontezza, la capacità di salvare il cane Oro che si era perso a causa della bufera. Ma non sempre però le ricompense e le gratificazioni sono fonte di benessere, anzi spesso portano a una forma di dipendenza, direi. Come ci racconta la storia di Anna Forsyth, l'abbiamo trovata sul sito del Guardian, si intitola Travolta dalle ricompense e dall'eccitazione, sono diventata dipendente dal lavoro, finché un giorno non ce l'ho fatta più. State con noi. Ieri pomeriggio ho alzato gli occhi dal mio telefono e ho detto: ce la faccio a scrivere un articolo per il Guardian domattina? Per tutta risposta il mio fidanzato mi ha guardato inarcando un sopracciglio. Quel sopracciglio è come il mio grillo parlante personale, un controllo di coscienza contro l'accumulo di troppo lavoro. Non molto tempo fa mi sono resa conto di essere dipendente dal lavoro. Gli incentivi alla carriera combinati con quello che una volta veniva chiamato con entusiasmo ubiquitous computing, cioè una forma continua di computazione. Ecco, tutto questo mi metteva sotto pressione. Mi sono fatta prendere dall'eccitazione per le ricompense e per i miei risultati sul lavoro e alla fine ho scoperto di esserne dipendente. Questa settimana, mentre i lavoratori ottengono il diritto alla disconnessione, io mi chiedo cosa significherà per i dipendenti come me. Mi conforta il fatto che non sono affatto sola, perché la mia esperienza indica un problema molto più ampio. Più di un secolo fa, il sociologo Max Weber descrisse un'etica protestante in base alla quale le persone consideravano il profitto come una conseguenza morale dei risultati meritevoli. L'etica protestante è ciò che permette ai ricchi di dichiarare che la loro fortuna è il risultato del loro duro lavoro, senza riconoscere che il duro lavoro non è stato esattamente redditizio per tutti. Infatti, come abbiamo visto durante il Covid, i lavoratori più essenziali non traggono quasi alcun profitto. Questo perché il concetto di merito e quindi di risultato è gerarchico. Alcuni risultati, ad esempio l'esecuzione di interventi chirurgici difficili e specializzati, sono considerati superiori ad altri. Ciò significa che l'etica protestante non si limita al duro lavoro, ma ci spinge anche a puntare al prossimo grande traguardo, quello che al momento è appena fuori portata. In questo modo l'etica protestante permea la nostra economia, producendo culture del lavoro che non solo richiedono un impegno eccessivo, ma spesso coinvolgono anche la nostra stessa autostima. Il diritto alla disconnessione aiuterà a risolvere questo problema?
Se io ricevo un messaggio sulla chat WhatsApp in cui da una parte ho mia madre che mi scrive come stai, dall'altra un amico che mi chiede di uscire e mi arriva anche il messaggio del capo, là si comprime lo spazio e il tempo del lavoro e della vita privata della persona e non si ha più quel confine.
Da Da adolescente ho visto un film di cui non ricordo il titolo, una scena con degli studenti di medicina. Studiavano fino a tarda notte. Si interrogavano a vicenda, consumavano caffè, sperimentavano le montagne russe della disperazione e dell'euforia che derivano dall'apprendimento, dalla scoperta e dal divenire. Un duro lavoro che alla fine è stato ricompensato con il successo accademico e conseguentemente di carriera.
Hard working woman, nothing but a man's slave. Hard working woman, ain't nothing but a man's slave. She worked hard all her life, and a dime she could save. She worked hard like a mule down in the Georgia cotton field. She worked hard like a mule down in the Georgia cotton field. You should know people now just how she feels.
La maggior parte del lavoro, infatti, può essere piacevole. Mettere la roba in macchina la mattina presto, scavare, servire, fare, riparare, tosare e impilare. La soddisfazione di un bilancio ben compilato, di uno studente che ha passato un esame o di un paziente che è guarito. Il lavoro come una buona lezione di cardio fitness o un ottimo lavoro spesso ci fa sentire bene. Sono queste le ricompense che cerchiamo, al di là dello stipendio. Per me è stato il mondo accademico che ti seduce con i libri, le idee, la creatività e poi produce combinazioni di premi e di punizioni con cui ti prosciuga. Mentre terminavo il mio dottorato, un collega suggerì che le mie ore di lavoro in più, gli straordinari, contribuivano a creare un benchmark, cioè un riferimento, sbagliato. All'epoca pensavo di essere un genitore responsabile, aumentando le mie possibilità di successo in carriera. 10 anni dopo, quando mio figlio se n'era andato da tempo, mi ritrovavo ancora a iniziare a lavorare ogni giorno alle 3:30 del mattino per rispettare le scadenze. È emerso che il lavoro crea una dipendenza pari a quella delle slot machine. In effetti utilizza alcune delle stesse tecniche. Le ricompense arrivano in modo casuale, ma ci incoraggiano a legare chi siamo a ciò che facciamo, anche quando inizia a danneggiarci. Perché abbandonare la slot quando quasi sicuramente sta per premiarci? Il diritto alla disconnessione può aiutare in questo senso?
Quante volte dopo l'orario di lavoro riceviamo email e chiamate dai nostri capi? Con lo smartphone siamo perennemente connessi e quindi contattabili, ma nessuno ci paga per rispondere se non stiamo lavorando, eppure continuiamo a farlo, spesso per paura di ripercussioni, anche se non dovremmo.
Il problema per me non erano le chiamate, gli sms, le email di capi e colleghi, né gli orari strani in cui potevano arrivare. Non erano queste le cause del mio sovraccarico di lavoro, anche se sospetto che mi abbiano aiutato a giustificarlo. E poi non ce l'ho fatta più. Ero esausta, sempre più tormentata da vomiti inspiegabili, e il giorno della pubblicazione del mio libro la mia università annunciò dei tagli al personale. L'eccesso di spesa manageriale, come al solito, imponeva di ridurre i costi dell'insegnamento e della ricerca. Mi sono licenziata volontariamente. A differenza di altre sostanze che creano dipendenza, difficilmente si può smettere di lavorare per guadagnarsi da vivere. Così ora guardo al grillo parlante, quello che risiede nel mio petto, oltre che nel sopracciglio del mio amato, per aiutarmi a fare scelte migliori. Ma so per esperienza che dire no, o più realisticamente essere prudenti nel dire di sì, non è sufficiente. Può aiutare ad alleggerire le cose, ma non è il grillo parlante a controllare il sistema. Questo è uno dei motivi per cui il diritto alla disconnessione è importante. Serve a proteggere il tempo personale dalle interferenze dei capi e dagli orari di lavoro eccessivi, ma è anche un importante promemoria simbolico. Non c'è limite alle richieste che i luoghi di lavoro fanno se ne avranno la possibilità tecnologica e legale. La battaglia contro il lavoro eccessivo, anche attraverso la dipendenza, deve essere combattuta insieme.
Tutto si muove, non riesco a stare fermo. Senza orientamento, sbandando ti segui in tutti i segnali. Fuori,
Loro sono ovviamente Subsonica, che cantano Nuova Ossessione, mentre questo pezzo preso dal Guardian si intitolava Travolta dalle ricompense e dalle citazioni, sono diventata dipendente dal lavoro finché un giorno non ce l'ho fatta più. Questa so per certo che è una storia abbastanza comune. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Ci chiamavano Angeli.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontarvi la nostra storia seriale che chiude ogni puntata di questo programma, tratta in questo caso, e da due settimane quasi ormai, Ci chiamavano Angeli, il podcast Ci chiamavano Angeli di Audio Tales, con la voce di Michela Lasserra e l'autrice Chiara Romano. Non chiamateci Angeli del Fango, chiamateci Kill Bordel de Paciug, cioè i ragazzi del pasticcio di fanghiglia. Questo è quello che dicevano nel 2023 i giovani alle prese con l'alluvione di Cesena. Secondo i giovani del 66 non è eccezionale andare in aiuto di chi ha bisogno, è semplicemente una cosa bella, dicevano. Quando si pensa a calamità come l'alluvione del 66 viene subito in mente la macchina dei soccorsi che si attiva in queste situazioni, ma all'epoca la protezione civile non esisteva. Oltre ai numerosi volontari, durante l'alluvione del 66 furono soprattutto i fiorentini a prestare aiuto e soccorso. Scopriamo come.
I volontari che vengono da fuori vengono mandati soprattutto alla Biblioteca Nazionale. Ma chi si occupa di aiutare i fiorentini? Sono soprattutto alcuni giovani volontari e lo Stato con l'esercito. Ma il più grande aiuto alla popolazione arriva dai fiorentini stessi, come racconta Simonetta Soldani.
Quando fu detto che i fonti reggevano, ho cominciato ad andare prima in Nazionale e poi all'Archivio di Stato, dove ora c'è gli Uffizi, insomma, per aiutare a pulire, a levare la roba di sotto. Si facevano le catene umane come quelle che si vedono in tutti i filmati. Allora, i centri in cui si poteva fare qualche cosa erano le parrocchie e le case del popolo, che allora erano una rete molto fitta anche a Firenze. Io ho cominciato con le case del popolo e quindi io ho fatto le prime iniziative, diciamo, i primi 2 o 3 mesi di lavoro, soprattutto nel centro di Firenze. Che cosa si faceva? Si andava bottega per bottega a aiutare, prima aiutare a pulire e a cercare, come dire, di aiutare le persone per quello che potevano, e poi a fare un censimento. Noi si facevano le inchieste, se queste persone ci avevano da richiedere poi dei soldi, un intervento, chi lo fa? Cioè, chi è che lo faceva? Voi pensate a una struttura in cui non c'è la protezione civile, voglio dire, chi è che non soltanto aiuta nell'immediato? Perché io ho continuato a lavorare, diciamo, poi per mesi da questo punto di vista, praticamente fino all'estate successiva.
Non esistono ancora piani di emergenza o strutture che possano agire in questi casi e le istituzioni, come il comune, sono completamente fuori uso. Ai fiorentini non resta che appoggiarsi alle parrocchie e alle case del popolo.
Alla casa del popolo, la casa del popolo nasce un centro di soccorso.
Lui è Massimo Bellini, nel 66 consigliere della Casa del Popolo 25 aprile.
Come nasce? Il prete dell'isolotto va a casa del presidente della Casa del Popolo, tra parentesi un capo partigiano, sì. Mario Pirricchi, che era capo partigiano e poi è stato presidente dell'ANPI regionale, e gli dice: Mario, alla parrocchia dell'isolotto abbiamo aperto il centro di soccorso, sarebbe bene che anche alla Casa del Popolo voi lo apriste.
Mario Pirricchi, il presidente, gli affida il compito di usare la struttura come centro di soccorso. Grazie al parroco, che manda loro dei gruppi di scout, e al passaparola, comincia a raccogliere collaboratori. La Casa del Popolo diventa anche un luogo di apertura a persone e idee.
Il babbo e la mamma di Pierluigi Recchia non erano mai arrivati, Pierluigi e Maria, che non erano mai entrati nella Casa del Popolo, che anzi democristiani spaccati, che tutti i giorni venivano a portare due termos di tè per questi ragazzi, poi per rifocillarli.
No, importantissimo, cioè, da questo punto di vista, guardate, sembra una stupidaggine, ma sapete cosa vuol dire la rottura di steccati tra persone che con radici diverse ma se la sentono di operare nel sociale con gli altri? È una cosa assolutamente straordinaria.
Ci andava oltre la fede.
Ma sì, ma del tutto, ma guardate, sì, fu un'esperienza assoluta che cambia la vita.
Sono completamente saltate tutte le barriere, saltavano.
Purché uno avesse voglia di fare, di impegnarsi per aiutare, insieme agli altri, ecco.
Questa rottura delle barriere viene notata anche da Enrico Mattei, direttore della Nazione dal 1961 al 1970. Giornalista da non confondere con l'omonimo imprenditore e politico.
E mi ricordo ancora, ci fu un editoriale, questo fu molto importante, un editoriale di Enrico Mattei, direttore della Nazione di Firenze, giornalista chiaramente di destra, al quale scrisse in un editoriale che la roce e la falce e il martello hanno salvato Firenze. E lui diceva, intendendo come croce, falce e martello, non la Democrazia Cristiana del Partito Comunista, ma le parrocchie e le case del popolo.
L'unione tra questi due ambiti continua anche negli anni successivi. La comunità dell'Isolotto, quella di cui fanno parte Simonetta e Massimo, rimane compatta anche dopo.
Però Leoglio diceva a quella messa del 24 dicembre, diceva, quando faceva la comunione, che la comunione era fatta da pezzettini di pane, non da ostie,
che diceva
per chi è credente questa è la comunione con Cristo, per chi non è credente è una comunione di idee fra di noi.
Massimo non fa riferimento alla messa del 24 dicembre del 1966, ma a quella di alcuni anni dopo. L'unione che nell'anno dell'alluvione supera tutte le barriere ideologiche e religiose rimane intatta nel tempo. Insieme a questa comunione nasce un senso di responsabilità sociale.
A mio parere l'importanza del 66 dell'alluvione fu che si avvertì l'importanza del prendersi in carico una società da rimettere in piedi, che è diverso da fare la carità, perché vuol dire anche cercare di capire appunto se si tratta di organizzare qualche altra cosa, tipo appunto la protezione civile, insomma se gli organismi, ma se il comune, se la provincia potevano fare qualcosa di più di quello che avevano fatto, se potevano interessarsi per fare un piano che riguardasse la città intera, insomma c'è una presa in carico della politica sociale che in realtà prende molto. Per questo io una ricostruzione del 66 solo o quasi esclusivamente in termini di angeli del fango è troppo poco.
Anche per Simonetta l'etichetta di angeli del fango è una riduzione della realtà di quei mesi. A muovere sia i fiorentini che i giovani era altro.
Ecco, questo aspetto credo che sia importante e avere fissato questi angeli del fango, mentre invece credo che il senso di chi andava era che c'era un bene comune.
Ieri come oggi, quando c'è bisogno di aiuto, i giovani si muovono. L'alluvione del 66 fu un evento climatico fuori dalla norma della sua epoca. Oggi la situazione è molto diversa.
Comunque insomma gli eventi estremi sicuramente aumenteranno.
Se diventa più caldo, questi eventi possono diventare più intensi. Certo.
We'll be right back.
Loro sono The Killers che cantano Prize Fighter e chiudiamo questa puntata ringraziando ancora Audio Tales, Michele Lasserra e Chiara Romano, ringraziando tutta la nostra redazione, Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli che sceglie le musiche e l'incredibile, sempre verde, mai domo Paolino Corleoni che fa il sound design di tutto quanto. Grazie a voi, che anche voi devo dire mai domi, continuate a scrivere a Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi prendiamo le vostre storie e ci facciamo la magia, come avrebbe detto qualcun altro che non sono io, perché mi imbarazza solo a dirlo. Ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!